questo brano di Vangelo contiene molti particolari misteriosi. Non c'è nessuna legge che prescrive di portare il bambino al Tempio. Non c'è nessuna legge che prescrive che i genitori devono andare al Tempio per la purificazione. Solo la mamma doveva essere purificata. Quando l'Evangelista Luca si rifà alla legge, la modifica per illustrare il mistero che sta avvenendo. Allora, la legge è citata secondo questa espressione: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Non c'è in tutto l'Antico Testamento una frase così. Quello che l'Evangelista vuol dire è, e usa le stesse parole dell'angelo all'annuncio alla Vergine: colui che nascerà da te sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio, no? Allora la legge prescriveva di consacrare e riscattare ogni maschio primogenito, non di portarlo al Tempio, però di consacrare e riscattare. Luca conosce bene questo dato della legge, ma quando la cita la modifica per sottolineare: questo bambino che è portato al Tempio non ha bisogno di essere consacrato e non ha bisogno di essere riscattato, perché lui è il, con la C maiuscola, consacrato. Lui è il riscatto di tutto il popolo. La sottolineatura è che questo bambino compie ciò che la legge adombrava in quelle disposizioni. Simeone, che ha avuto a sua volta come un annuncio, quindi un'ispirazione, vai al Tempio, troverai questo. Lui va e trova i genitori col bambino, lo prende in braccio e intuisce che quel bambino rappresenta il compimento dell'attesa di Israele. Simeone è presentato come colui nel quale, diciamo, prorompe la lode per il fatto che finalmente Dio compie, non si dice la salvezza, ma la consolazione di Israele. Quel bambino, portando la salvezza, consola Israele. Voi sapete che questo cantico di Simeone è il cantico che noi tutte le sere eleviamo per la compieta. Allora, due sono i significati. Uno è l'esito di tutte le fatiche della vita. Dove porta? A vedere il volto di Dio. La vita si conclude sull'apertura alla visione del volto di Dio. La morte non è la chiusura di un percorso, è l'apertura di una nuova, di una nuova visione, no? È la visione finalmente del volto di Dio. Ma c'è anche questo significato che è applicato a ogni parola che ascoltiamo. Allora, l'atteggiamento di Simone che prende in braccio il bambino assomiglia al fatto che noi ascoltiamo una parola di Dio. Quando la parola arriva al nostro cuore, noi possiamo elevare questo cantico di Simeone e possiamo interpretare così: ora che ho ascoltato questa parola, fa, o Signore, che io sia sciolto da tutto ciò che impedisce a questa parola di esprimere tutta la potenza di salvezza che ha. Scioglimi da tutto ciò che mi impedisce di godere la promessa di vita che questa parola ha. fa in modo che se questa parola accolta mi porta questa promessa di vita, io la possa condividere con tutti, perché tutti formiamo l'Israele di Dio. Questo è la, diciamo così, l'attualizzazione di questo cantico per ciascuna parola che noi ascoltiamo. Il seguito è la percezione che questa parola ascoltata si riferisce a una parola crocifissa. Allora Simeone si rivolge alla madre e prima dice no, egli è qui per la rovina della risurrezione, e poi dice anche a te una spada trafiggerà l'anima. Non c'è solo l'allusione al suo dolore di mamma, non c'è solo l'allusione al dolore che lei prova come partecipe, diciamo, del popolo di Israele, che a un certo punto si trova come diviso: accetto o non accetto il Messia. Ma la sottolineatura è: anche tu, mamma, sarai crocifissa. Cioè, anche tu, mamma, sarai solidale con il tuo figlio crocifisso. Perché? Perché anche tu seguirai il destino di questo tuo figlio che è venuto per mostrare la grandezza dell'amore di Dio per tutti. Allora, dentro questa, una specie di profezia, no? Che è rivolta alla madre di Gesù, è rivolta anche a tutta la Chiesa ed è rivolta anche a tutto ciò che ha preceduto il compimento di questa promessa. Vi ricordate, in una discussione che Gesù fa con il gruppo dei farisei, a un certo punto dice: Abramo ha visto il mio giorno e ne gioì. Quando? Allora, con l'episodio di Simeone che discende da Abramo, si individua questa corrente che attraversa tutta la storia del popolo di Israele. Allora, Abramo ottiene il figlio della promessa, Isacco. Quando nasce, Abramo gioisce, il nome Isacco è Dio ride, no? Gioisce. Voi sapete che Isacco è la figura di Gesù, perché Isacco deve essere poi sacrificato. Ora, Abramo ha gioito ancora di più quando il suo figlio è stato risparmiato e Dio gli ha fatto trovare, no, l'ariete da fare il sacrificio. Quella gioia di Abramo di riavere il suo figlio è la gioia che percorre tutta l'attesa del popolo di Israele e va a finire su Simeone, il quale, quando prende Gesù, è come il punto d'arrivo di questa gioia, e da Simeone torna ad Abramo, tanto che Gesù può dire: Abramo ha visto il mio giorno e ha gioito. La differenza però è questa: la gioia di Abramo, che riguarda il suo figlio, ed è doppia, quando nasce e quando è risparmiato, non tocca a Gesù, perché Gesù verrà sacrificato. Allora, Gesù realizza la figura di Isacco, quello che porta la legna, no, per il sacrificio. Lui va sulla croce, poi deve essere sacrificato. Lui è risparmiato, ma Gesù no. Allora, Gesù compie finalmente la gioia di Dio, che ria con questo sacrificio il suo popolo, noi. In questo senso, la gioia di Simeone con questo cantico, che noi possiamo esprimere ogni volta che ascoltiamo la parola, comporta questa realtà. Non è soltanto l'uomo che gioisce di quello che Dio ha operato, è anche Dio che gioisce di aver ritrovato il suo figlio, che siamo noi. È l'incontro di due desideri che fanno la gioia dell'uno e dell'altro. Per questo si parla di consolazione di Israele. Non è semplicemente che Israele è consolato, ma anche Dio si trova confermato nella sua gioia per il suo popolo. Questo è il mistero della, diciamo, venuta al Tempio del bambino Gesù portato dai genitori, che Luca descrive come compimento della legge. E tutto poi il racconto del Vangelo sarà sempre presentato nell'ottica che quello che la legge aveva annunciato in Gesù si compie. Quante volte si trova? Come dicevano i profeti? Così si compie quello che i profeti hanno detto. Cioè Gesù compie la promessa di Dio finalmente, ma la compie sulla croce. E poi l'ultima cosa è che, per sottolineare la concretezza della storia di questo bambino, viene presentato da genitori che vivono sotto una legge, quindi dentro un popolo, legato a una storia, e proprio a sottolineare che Dio non rifiuta nulla della nostra storia, entra e la trasfigura. La gioia per noi è che Dio, non temendo nulla della nostra storia, l'assume tutta per poter far sì che noi possiamo finalmente conoscere la grandezza del suo amore. Se conosciamo questo, non possiamo non correre a condividerla con tutti, perché tutti possano avere la stessa gioia. Dio è il nostro Salvatore.